ho cominciato a lavorare su questa epidemia stando nella mia stanza, occupandomi soprattutto dei numeri, della matematica del contagio, della curva, di come evolveva, dei parametri di cui avevamo bisogno per immaginare la dimensione collettiva. Ma arrivato a questo punto ho sentito il bisogno invece di entrare in un ospedale e di vedere quello che è l'evoluzione finale di questa emergenza, quando bisogna occuparsi invece dei corpi, i corpi che si ammalano e soprattutto i corpi che non respirano. E forse per ricordare anche a me stesso che la salvezza da tutto questo passa attraverso la medicina, passa attraverso la scienza, in un momento in cui viviamo da tempo dentro un'altra epidemia, un'epidemia che riguarda invece un sospetto sempre più diffuso nei confronti della scienza. La scienza è l'ossigeno di cui abbiamo bisogno per uscire da questa situazione, esattamente come le persone che entrano qui hanno bisogno dell'ossigeno per tornare a respirare. Sono Paolo Giordano e questo è un podcast di Cora Media. Si chiama Ossigeno. Sono tornato a Torino dopo un anno che mancavo ed è di gran lunga il tempo più lungo in cui sono mancato dalla città. Mi sono trasferito da Torino a Roma 2 anni e mezzo fa e sono tornato quando ho capito che durante questa seconda ondata Torino stava soffrendo in un modo particolare. Sentivo di sempre più persone vicine, conosciute, che si ammalavano, che venivano ricoverate, e sentivo degli ospedali che si riempivano finché erano veramente pieni. E sono tornato per vedere e per riallacciare quel nodo un po' allentato, anche per non lasciare che questa epidemia creasse una vera distanza. Già ne crea tantissime di distanze, non volevo che la creasse anche rispetto alla mia città.
Il coronavirus non molla la presa. Di nuovo sui contagi in Piemonte. Siamo ancora secondi in Italia.
L'ospedale temporaneo del Parco del Valentino a Torino, nato
oggi zona rossa, gli ospedali sono al limite. I posti letto per i ricoveri ordinari dei malati Covid sono quasi finiti.
Qui siamo davanti al Maria Vittoria, è l'ospedale dove mio padre ha lavorato per 40 anni come ginecologo ostetrico, quindi è un luogo che io conosco molto bene da quando sono nato. Gli ospedali sono luoghi che hanno una strana vocazione nelle nostre vite, diventano il centro della nostra esperienza per dei tratti brevi, di solito legati a periodi difficili, e poi al di fuori di quei momenti ce ne dimentichiamo. Questo è forse quello che è successo anche negli ultimi mesi, in questa malattia collettiva che è la pandemia. A marzo, quando è cominciata l'emergenza, per alcune settimane siamo stati tutti dentro gli ospedali. Eravamo lì emotivamente, eravamo stretti attorno alle persone che si stavano occupando dell'emergenza sanitaria. E poi è successo qualcosa, è successo quell'allontanamento da quei luoghi che conosciamo anche nelle nostre vite singole. Tuttavia l'emergenza ha continuato a esistere dentro gli ospedali. C'è un busto al centro del cortile del Maria Vittoria, nell'unica parte che rimane un po' antica. È il busto di Giuseppe Berruti, il fondatore dell'ospedale. Berruti ha una storia che ricorda un po' quella che racconta Bulgakov nelle Memorie di un giovane medico. Siamo alla fine dell'Ottocento. Berruti si è appena laureato in medicina con una specializzazione in ginecologia, ma lavora come medico condotto a Chivasso. Una notte d'inverno viene chiamato per un parto difficile in una cascina isolata. Fuori c'è una tormenta di neve e lui fa molta fatica a raggiungere la casa. Quando arriva lì non riesce a salvare né la donna, che era molto giovane, né il bambino.
Lui è rimasto sconvolto da questa cosa e ha pensato possibile che non si possa creare un ospedale dove le donne possono far nascere i loro bambini normalmente al sicuro.
Me lo racconta Paolo Mussano, che è il direttore sanitario dell'ospedale, nonché un appassionato della sua storia.
Qui c'era una villa che era sua. Allora lui ha detto: metto a disposizione questa villa e questo giardino, cominciamo il luogo dove costruire l'ospedale, lo costruisco qua.
L'ospedale viene intitolato alla principessa Maria Vittoria dal Pozzo della Cisterna ed è il primo in Italia dedicato alla ginecologia e all'ostetricia. Al piano terra c'è un ambulatorio dedicato alle donne più povere. All'inizio le accoglie una volta solo alla settimana, poi sempre più spesso perché le richieste aumentavano. Dopo l'ospedale attraversa più di un secolo di storia della città e d'Italia, in quel modo silenzioso con cui gli ospedali attraversano la storia. Si alternano eventi tragici a eventi più lieti. Per esempio è qui che il 2 febbraio del 1961 nasce il milionesimo abitante di Torino.
Si chiamava proprio classico il cognome piemontese Arduino, Marco Arduino.
Negli anni 70, in particolare nel 1977, che è stato il più duro degli anni di piombo, c'erano reparti interi in alcuni ospedali della città dedicati ai gambizzati e ai feriti e molti sono stati portati anche qui al Maria Vittoria. Anche mio padre si ricorda di quel periodo, di quando andava al carcere Lo Russo e Cotugno per assistere le donne brigatiste.
E noi visitavamo con due guardie fuori, ovviamente una guardia donna dentro, perché bisognava avere la massima sicurezza. Poteva essere, in quel periodo era pericolosissimo, potevano esserci operazioni armate. Quando abbiamo fatto un cesareo a una di queste grandi brigatiste, che si era macchiata anche di due assassini, avevamo la sala operatoria letteralmente circondata da polizia.
La porta che si è bloccata a Orlì,
sì?
È molto strano.
Sì.
L'incendio del cinema Statuto è stato di sicuro uno degli eventi che hanno segnato di più la storia moderna della città. Era il 13 febbraio dell'83 e quella sera davano in sala il film La Capra con Gérard Depardieu.
Io lo volevo lungo. Lungo il caffè.
Corto. Il cinema Statuto si trovava a meno di un chilometro dal Maria Vittoria. Sono rimaste intrappolate nel cinema e nell'incendio 64 persone. L'evento recente che ha sicuramente segnato di più la città è stato l'incidente alla ThyssenKrupp il 6 dicembre del 2007. Quella notte un attrito metallico ha creato delle scintille nello stabilimento torinese della Thyssen. Queste scintille pare abbiano incendiato dei residui di carta impregnata d'olio che erano nel meccanismo e ne è scoppiato un incendio e poi un'esplosione. Un operaio è rimasto ucciso subito, altri sei sono morti, alcuni il giorno seguente, altri dopo quasi un mese di agonia.
Sono della ThyssenKrupp in corpo regina. C'è successo un incendio, si contro quattro ragazzi bruciati. Quattro bruciati o carbonizzati? Non sono carbonizzati, si muovono, abbiamo cercato di spegnere, senza vestiti per
stagione. E una di quelle storie, quella della Thyssen, in cui chi ha avuto a che fare con questa vicenda non hanno mai voglia di parlarne, non ne hanno mai parlato. Penso che non ne abbiano parlato neanche con le loro famiglie.
Per le circostanze o per la gravità?
Per la gravità e nello stato in cui si sono presentate.
Assassine! Gli estintori, dove erano gli estintori? Dove erano gli estintori? Assassini, bastardi!
Bastardi!
È stata una cosa abbastanza scioccante. Il fatto che nessuno di loro mi ha mai parlato di questo, penso che sia molto molto indicativo della cosa.
E l'ospedale attraversa anche le epidemie e le pandemie fino a questa. È interessante che già durante la spagnola venissero diffuse delle raccomandazioni molto simili a quelle che ci vengono date oggi. Astenersi dal visitare i malati, ventilare le stanze giorno e notte, lavarsi accuratamente le mani e non intraprendere lunghi viaggi in ferrovia. anche se la prima raccomandazione era di tenere il proprio tenore di vita. Tra il 68 e il 69 c'è stata l'influenza Hong Kong, che è arrivata anche a Torino, e poi negli anni 80, ovviamente, l'AIDS.
È stato scoperto il primo caso diagnosticato di AIDS in Italia. L'Amedeo di Savoia era stato riconvertito praticamente allora a solo pazienti di AIDS.
Mio padre mi ha raccontato che anche loro, i medici, erano molto spaventati all'inizio, non sapendo nulla di questa malattia. Un giorno erano in sala operatoria e stavano operando su una paziente sieropositiva e a un certo punto è caduto uno strumento per terra e l'anestesista ha fatto un balzo all'indietro per lo spavento. Erano tutti medici, ma avevano paura. Forse non c'è nessun altro evento che cambia un ospedale tanto quanto una malattia nuova, quanto un'epidemia. E il Covid ha modificato il Maria Vittoria e tutti gli altri ospedali dall'interno. Nel caso di questo ospedale si trattava per di più di una struttura già asfittica, costruita secondo logiche ottocentesche, quindi per nulla adatta a gestire un flusso così massiccio di pazienti. Al terzo piano ci sono le sale operatorie, ma adesso sono state tutte convertite in terapie intensive, tranne una che serve per le urgenze. Le finestre sono sempre spalancate e c'è questo odore fortissimo di candeggina perché i pavimenti vengono sanificati in continuazione. Ed è stato montato un sistema di telecamera a circuito chiuso per poter guardare i pazienti, che sono tutti sedati, intubati e molti anche tracheotomizzati. Io ho passato molti mesi a immaginare l'epidemia dentro gli ospedali, da fuori, ma vedere direttamente che cosa significhi un paziente intubato dà una concretezza a questa malattia che è molto difficile attribuirle dall'esterno. E c'è questo problema a cui non pensiamo quasi mai, cioè il problema dei corpi. Il Covid sta muovendo tantissimi corpi. Corpi che respirano poco, corpi che respirano malissimo, corpi che non respirano più e che devono essere continuamente spostati da un letto all'altro, bisogna continuamente trovare posti e questa riorganizzazione in realtà assorbe moltissima energia del personale. Qui al Maria Vittoria sono stati spostati interi reparti più di una volta, è stato necessario cambiare la pressione degli ambienti e soprattutto portare l'ossigeno dovunque si potesse, perché questo Covid crea soprattutto una grande crisi e mancanza di ossigeno. Enrico Ferreri è il primario di medicina d'urgenza ed è dall'inizio della prima ondata che si occupa dei pazienti Covid in arrivo nell'ospedale.
Sono arrivato un po' più di un anno fa come primario qua del pronto soccorso della medicina d'urgenza e quasi il 24% delle ambulanze di Torino scaricano qua. Una cosa caratteristica che non si è ancora completamente capito di questa patologia qua è che il paziente, fino ad arrivare a una situazione abbastanza avanzata di malattia, non ha la sensazione della disnea, cioè della mancanza di fiato. Però arrivano con dei gravi quadri di insufficienza respiratoria e alcune va immediatamente ventilato. Si è visto che nel Covid intubare non va così tanto bene, no? Cioè conviene più cercare di trattare con tutte le forme di ossigeno che puoi avere, per cui si parte dalla cannolina a 2 litri, si aumentano i litri, poi la maschera Venturi, la maschera Reservoir, che vuol dire respirare 90-100% di ossigeno, fino alla ventilazione invasiva. Voi avete sicuramente presente le immagini che vedete in televisione del casco, no? Il casco che cos'è? Un microambiente a pressione positiva, cioè in quel casco viene pompata aria e ossigeno in modo che il paziente possa respirare fino al 100% di ossigeno, un po' come respirare mettendo fuori la testa dal treno, no? Un treno in corsa, io metto fuori la testa, apro la bocca e sento i polmoni che si riempiono, no? Cioè il paziente non ha bisogno di faticare per respirare. Il paziente grave con insufficienza respiratoria ha paura, come tutti i pazienti fondamentalmente, di morire male, cioè di morire con la sensazione di mancanza di fiato. Che è una bruttissima sensazione la mancanza di fiato, come la persona che sta negando, perché è una sensazione molto, molto spaventosa per il paziente, per cui ha proprio paura di morire, male, di morire soffrendo.
Si parla molto delle terapie intensive e del pronto soccorso, ma ovviamente il Covid non ha modificato solo quei reparti, ha modificato tutti i reparti dell'ospedale. ed è stato trasformato anche quello di ostetrice e ginecologia, dove mio padre ha lavorato per 40 anni. Sono tornato a vederlo e ho trovato ad accogliermi la dottoressa Cotardo, Rosanna Cotardo, che mi conosce da quando sono molto piccolo.
Ciao,
Paolo.
Come stai?
Bene. Sono sì, immagino. Siamo in un momento topico.
Sì, abbiamo fatto nascere una creatura. Abbiamo fatto Gabriele, nascere. No? Gabriele, con una storia della mamma veramente molto difficile. Non so se mi avete vista lì che la consolavo.
No, no, sì, la stavo accarezzando.
La stavo accarezzando, consolandola un po', perché lei ha una storia di un papà in Perù che è morto di Covid 2 mesi fa. Quindi lei non è potuta andare, ovviamente per questioni che noi sappiamo, quindi lei è qui da sola e 2 giorni fa il suo compagno gli ha annunciato che non riconosce il bambino. Quindi lei è da sola qui e quindi era lì che piangeva. Cercavo di consolarla per dire dai, tanto è una creatura bellissima, con questo bambino hai vinto il Covid, hai vinto tutto quello che c'è di brutto, che meraviglioso. Da piangere, scusate.
Che piange, piange un po'. Io sono per bene. La mia storia è stata un poco dura perché quando sono praticamente rimasta incinta, con tutto questo della pandemia, mio papà è mancato così. E poi quando ho detto che era incinta, no? Il papà mi ha dato il nome e poi mi ha detto che non lo voleva. Come dire, si è tirato indietro. Più o meno sono felice perché il mio bambino non ha la colpa di niente. Io lo voglio bene, anche se nessuno lo vuole proprio bene. A me mi basta. So che non ho tante cose da darle, ma sono contenta.
Ma se il Covid ha cambiato il processo della nascita, ha cambiato molto più atrocemente le dinamiche della morte, in un modo che probabilmente nessuno di noi si sarebbe mai aspettato di vedere. Scendo 3 piani più in basso, nel seminterrato, dove ci sono le camere mortuarie.
Per noi tanto lavoro e tante sofferenze e tanti Covid. Non sappiamo più dove metterle.
Quante persone avevate defunti giornalmente? 2, 3?
Sì, dipendeva dai giorni, dipendevano. Adesso
però
invece.
Non sono mai state insufficienti le celle frigo, no, che ospitano 6 defunti.
Sì. Non sono mai state insufficienti le celle frigo che ospitano 6 defunti. Quindi avendo pazienti fuori vuol dire che il numero dei defunti ovviamente superiore.
Per esempio stamattina 2, uno dietro l'altro.
Uno dietro l'altro, infatti.
Sì. Stamattina 2 pazienti dello stesso reparto a distanza di 1 ora e mezza circa.
Questi sono tutti Covid?
Tutti Covid, tutti quelli
che giorni?
Giorni diversi, il collega in reperibilità una notte ne ha presi 8.
Potete comunque prepararli? Prima di metterli,
no,
sì.
No.
Come arrivano dal reparto, vengono messi, cioè non ce ne
vengono avvolti in dei teli.
Quando un paziente Covid muore in terapia intensiva o in pronto soccorso, viene immediatamente avvolto in un lenzuolo. Il lenzuolo viene cosparso di disinfettante e così com'è messo nella bara. La bara viene chiusa e portata fuori dall'ospedale. C'è una storia tipica in questa epidemia, che è quella di una persona che si ammala in casa, che viene prelevata dall'ambulanza, quasi sempre senza avere la contezza di quello che potrà succedere, e dopo quel momento non viene più vista dai parenti, né da viva né da morta. Questo è forse l'elemento che ho sentito di maggior fatica anche per il personale sanitario. Dopo mesi di extra lavoro, nessuno di loro si è lamentato con me del lavoro, ma tutti si sono lamentati del carico di sofferenza di cui hanno dovuto farsi tramite anche. Perché sul personale sanitario ricadono anche le telefonate ai parenti, ricadono le videochiamate dei pazienti intubati, ricadono le comunicazioni riguardo a un paziente che è arrivato in un certo stato, poi si è aggravato e poi è morto. E su di loro ricade la responsabilità di dire alla famiglia che no, non potranno vederlo neanche adesso.
Questa è sempre stata la saletta di guardia, da tanti anni. Ci
sono svariate decine di notti, ma tante ne hanno passate. C'è stato un...
Questa saletta non l'avevo mai vista, però è sempre immaginata.
Nella saletta di guardia trovo il dottor Contino, ha lavorato con mio padre per molti anni e mi conosce da quando sono piccolo. Nel frattempo è diventato primario di ostetricia e ginecologia.
Tuo padre diceva sempre che il nostro lavoro è definito con lunghe ore di noia intervallate da attimi di panico. E questa è un po' la sintesi di quello che facciamo, cioè lunghe attese in cui non succede nulla e momenti invece di una intensità emotiva veramente enorme in cui bisogna fare tutto e subito, velocemente.
Eppure sembra che in questo momento vogliamo immaginare solo gli attimi di panico, come se un ospedale potesse essere fatto di una lunga, costante emergenza. E ci dimentichiamo che le ore di noia sono in realtà quelle della gestione ordinaria, sono le ore della diagnostica, le ore della prevenzione, le ore di tutti gli interventi non urgenti, tutto quello che ora, a causa del Covid, è fermo. Nelle settimane scorse ci sono state persone che hanno tirato fuori i telefoni nel cortile del Maria Vittoria per filmare la calma apparente e mostrare che no, che non c'erano le code di ambulanze, che non c'era la concitazione che ci viene raccontata dai telegiornali. Tutta la seconda ondata dell'epidemia è stata all'insegna di questa incredulità. E anche l'atteggiamento nei confronti del personale sanitario sembra essere cambiato.
Qua dentro arrivavano le pizze, le cose, la gente, e i vigili del fuoco che sono venuti a farci l'omaggio con le sirene, la polizia.
Ma chi l'avrebbe detto mai? Allora esistono gli eroi. Non hanno
l'Italia, è questa la nota assolutamente positiva, ha dato una grande prova di sé.
Grazie ai 200.000 medici in Italia che sono in trincea e che mi auguro che, sconfitto questo virus, abbiano riconoscimenti morali ed economici.
C'è una foto che è diventata un po' un simbolo nella prima ondata, ce la ricordiamo tutti. È una foto di Elena Pagliarini, un'infermiera dell'ospedale maggiore di Cremona, dove si vede lei riversa su una scrivania addormentata a fine turno, sfinita, con ancora addosso i guanti, la mascherina, il camice. Quella foto aveva raccolto un grandissimo calore umano quando era stata postata su Facebook. A novembre Elena Pagliarini ha pubblicato un post a proposito del pranzo di Natale. Ha scritto: «Preoccupatevi di non farlo in ospedale, il pranzo». Le reazioni però sono state molto diverse da quelle della primavera. Qualcuno ha scritto: «Ci fate venire la depressione a tutti, ve lo dico io». Qualcun altro ha scritto che il Natale è la festa della rinascita e del rinnovamento e non ha nulla a che fare con la diffusione del virus. E qualcuno ha perfino commentato che dormire sul lavoro è motivo di severo, formale richiamo e finanche di licenziamento. Qui siamo al Valentino, che è il parco della città. E per me è un luogo che si lega agli anni dell'università. E ho pensato di ricominciare da qui il collegamento con la città, perché ogni volta che penso a quella separazione fra discipline umanistiche e scienze, per qualche ragione mi viene in mente questo luogo. Forse mi viene in mente perché qui c'è una targa intitolata a Primo Levi, che è stato l'esempio vivente della nostra letteratura, del fatto che non esiste alcuna distinzione, alcuna separazione insanabile fra scienza e umanità. Qui al Valentino, in questo tratto che si chiama, che tutti i torinesi conoscono come Torino Esposizioni, prima di ogni Natale vengono allestite delle giostre ed è un po' tradizione per tutte le famiglie portare i bambini qui e quest'anno al posto delle giostre c'è il nuovo ospedale Covid, inaugurato proprio in questi giorni per dare fiato agli ospedali della città. C'è un libro di Levi che si chiama Il sistema periodico. È una raccolta di 21 racconti in cui ognuno prende il titolo da un elemento della tavola periodica: argon, nickel, idrogeno, zinco. Levi ha scelto gli elementi per raccontare se stesso, raccontare questa città, raccontare la sua professione come chimico. Forse se oggi Levi potesse aggiungere un altro racconto al sistema periodico, il 22esimo, sceglierebbe come elemento l'ossigeno. Perché è come se adesso a tutta Torino, a tutta l'Italia, forse a tutto il mondo, mancasse proprio l'ossigeno. Ossigeno è un podcast di Paolo Giordano prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Sabrina Tinelli, il produttore esecutivo è Pablo Trincia. La ricerca di contenuti e delle storie è di Deborah Campanelli e Oliviero Del Papa. La regia, il sound design e le musiche originali sono di Luca Micheli, il mastering e la finalizzazione di Guido Bertolotti. Il fonico di presa diretta è Calogero Bufalino, il fonico di studio è Riccardo Mazza.